Allora, in programma per la predicazione di questa sera prevedeva un tema conclusivo all'anno della riforma, conclusivo però nella prospettiva di riforma della Chiesa Balsamo per la città. Quali prospettive di riforma per la Chiesa Balsamo per la città? È solito che ad ogni fine anno fare, diciamo, un bilancio dell'anno che si conclude e in prospettiva del nuovo anno si fanno nuovi propositi. A volte lo stesso anno è occasione per riproporre propositi precedenti che non siamo stati in grado di portare a compimento. E questa sera, a conclusione, vorrei, diciamo, riflettere con voi proprio sulle prospettive di riforma per la Chiesa Balsamo per la città. Possiamo ricordare che nel corso dell'anno abbiamo avuto diverse occasioni per riflettere sui diversi aspetti e temi che hanno animato il dibattito della riforma e che ovviamente hanno avuto le ricadute, le ripercussioni anche nel nostro tempo, in occasione particolare del quinto centenario. Come Chiesa abbiamo avuto il privilegio di visitare alcuni luoghi della riforma in cui appunto la riforma ha avuto un impatto pubblico, civile, politico, sociale significativo. Abbiamo avuto anche la possibilità di esporre, diciamo, a beneficio culturale ma anche teologico i 14 pannelli i 500 della riforma, e a seguito del quale abbiamo potuto riflettere in una conferenza pubblica su che cosa è stata la riforma ed in particolare quali sono state le letture che i diversi centenari a partire del 1517 hanno dato alla figura del riformatore Martin Lutero. Per quanto ci riguarda lo studio della parola, possiamo ricordare tra i tanti argomenti che abbiamo affrontato, abbiamo studiato e riflettuto i 5 sola della riforma. Stiamo studiando anche il credo apostolico, che nasce prima, ovviamente, ma che è stato anche determinante, diciamo, nella riforma per l'affermazione di quelle dottrine che venivano affermate sin dai primi secoli. E in ultimo ci siamo soffermati a cercare di capire quelli che sono i 5 punti del calvinismo, meglio riconosciuti come le dottrine della grazia. Ora, se la riforma non si è conclusa, come crediamo, non si è conclusa con il quinto centenario, diciamo, che abbiamo celebrato, e come abbiamo affermato a più riprese, anche attraverso la pubblicazione, diciamo, del volantino, la stampa del documento che Reformanda Iniziative ha prodotto, è proprio dal titolo La riforma è conclusa, punto interrogativo. A quali prospettive allora ci apre o dovrebbe aprirci il prossimo anno, se è vero che anche la Chiesa Balsamo per la città è una ecclesia reformanda, sempre reformanda est? Cioè, se la Chiesa Balsamo per la città è una Chiesa riformata che ha bisogno costantemente di essere riformata, quali prospettive ci sono dinanzi a noi? Allora, volendo essere oggettivi sulla nostra realtà e guardare avanti a quello che il Signore vorrà fare nella sua grazia di questa Chiesa, attraverso questa Chiesa, per darle continuità, fedeltà teologica, dottrinale, e anche un punto fermo di riferimento per la città di Cinisello Balsamo, credo che possiamo rievocare qui almeno 4, ma sarebbero sicuramente molti di più, le prospettive che abbiamo dinanzi a noi e per le quali dobbiamo impegnarci nella preghiera, impegnarci nella gestione del nostro tempo, delle nostre forze, delle nostre energie della nostra chiamata per la gloria del Signore. Le elenco subito e poi cerco di svilupparle brevemente. Allora, la prima prospettiva è una riforma della preghiera. Un secondo elemento è una rivalutazione e messa in atto della nostra vocazione. Un terzo elemento è la visibilità sul piano sociale, cittadino, e in quarto luogo i ministeri, che cercherò di spiegare al meglio. Allora, il primo elemento è la preghiera. Leggo qualche versetto dalla lettera di Paolo agli Efesi, al capitolo 6, i versetti 18 e 19, e poi Colossesi 4, da 2 a 4. Dopo aver parlato dell'armatura del cristiano, Paolo dice queste cose: pregate in ogni tempo. Pregate per mezzo dello Spirito Santo, come dicevo prima, le nostre preghiere sono guidate dallo Spirito Santo, con ogni preghiera, con ogni supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Poi Colossesi, capitolo 4, versetti da 2 a 4, a conclusione di questa lettera Paolo scrive: perseverate nella preghiera, vegliate in esso con rendimento di grazie, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo a motivo del quale io mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Non entro in merito al tema, diciamo, che qui Paolo evoca sul bisogno di pregare gli uni per gli altri, e quindi anche in una prospettiva dell'impatto della predicazione della parola di Dio. Diciamo, diamolo per assodato che le nostre preghiere devono essere caratterizzate anche da questo, però io vorrei riflettere sul senso della nostra preghiera. Allora, penso di non sbagliare, almeno, come dire, guardando la mia vita di preghiera, che la nostra Chiesa ha un forte bisogno di ripensare e vivere la preghiera. Non ci basta credere che la preghiera è qualcosa di fondamentale per la nostra relazione con il Signore, per il bene della Chiesa, per la sua crescita, per l'avanzamento del Regno. Non ci basta. Non ci basta sapere o affermare che la preghiera è il respiro della Chiesa, che è la linfa vitale della sua crescita, come le radici lo sono per l'albero bello verdeggiante. Abbiamo bisogno di disciplinarci nella pratica della preghiera personale, familiare ed ecclesiale. Abbiamo sostanzialmente bisogno che il Signore riformi la nostra visione della preghiera, riformi le nostre vite sul piano della pratica della preghiera, che ovviamente non deve essere qualcosa di sterile, non è un meccanismo la preghiera, anche se per molti versi, in alcune realtà, diciamo, dove non c'è conversione, la preghiera diventa meccanicismo. Diventa una cosa che viene fatta senza alcun tipo di sentimento e coinvolgimento. Noi non possiamo accontentarci di dirci che dobbiamo pregare, non possiamo accontentarci di incoraggiarci a farlo. Quello che abbiamo bisogno di fare è pregare. Non possiamo accontentarci di essere poi spettatori e uditori della preghiera dei fratelli, delle sorelle, per quanto ci facciano bene, perché se rispondiamo amen ne cogliamo il senso e ci identifichiamo in quella preghiera. Ma non basta questo. Abbiamo necessità di pregare e di rendere anche noi partecipi gli altri della nostra, attraverso le nostre preghiere, della nostra relazione con il Signore. Inoltre la preghiera è l'affermazione che non siamo autosufficienti. È l'affermazione che non siamo autoreferenziali. Piuttosto è la umile ammissione che siamo sotto la sola grazia del Signore, che siamo sotto la sua benevola provvidenza e alle quali non vogliamo rinunciare. Non vogliamo rinunciare alla grazia del Signore, alla sua protezione, alla sua benevolenza. E la preghiera ci aiuta a non rinunciare a questo. La preghiera è anche l'affermazione che non siamo più alla ricerca del riconoscimento delle nostre qualità, delle nostre bontà, della nostra volontà, ma siamo alla ricerca della gloria di Dio, dell'esaltazione del suo nome e della sua volontà. Quindi siamo alla ricerca della sua volontà e affinché la sua volontà diventi la nostra volontà. E non viceversa. Mai la preghiera può essere diventare strumentale e pensare che con la nostra preghiera obblighiamo Dio a fare ciò che vogliamo. La preghiera deve aiutarci a fare quello che Dio vuole e a noi a fare nostra la sua volontà. La preghiera ci aiuta a riconoscere che la gloria del Signore è il centro della nostra vita, è il centro della Chiesa ed è il centro dell'universo, nella sua gloria e complessità. Noi possiamo affermare queste cose in preghiera. E la preghiera, infine, è quella che trasforma la nostra disposizione verso il Signore, che ci dà la corretta visione di chi è Dio e di chi siamo noi e qual è la missione a cui ci ha chiamati. Qualcuno vuol leggere Matteo capitolo 6, versetti da 5 a 14?
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare e stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, e quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa che le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dati oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno.
Ecco, notate qui come è presente la chiamata a servire il Signore. Il Signore ci ha rivolto una chiamata. Abbiamo espresso: voi dunque pregate così, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E Dio compie la sua volontà sulla terra anche attraverso di noi, altrimenti non ci avrebbe chiamato, altrimenti non ci avrebbe coinvolti in questo progetto. Rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. È un elemento di relazione molto forte con i nostri concittadini. con i nostri vicini, con i nostri parenti, genitori, figli e amici. Il secondo elemento è la vocazione o le vocazioni. Credo che anche in questo la Chiesa Balsamo per la città necessita di essere riformata riguardo alle nostre vocazioni. Il Signore, che è ricco in misericordia, in bontà, ha fatto dono ad ognuno di noi, Matteo 25, 14 a 30, quando si parla dei talenti che ci ha affidato, da mettere noi al servizio, quindi con i nostri talenti, a servizio della Chiesa, della collettività, per la sua crescita, per la sua maturazione e per la sola gloria di Dio, come viene ricordato anche prima Pietro 4, 10 a 11, che li cito semplicemente. Allora, questo significa che abbiamo la necessità di ripensare la nostra vocazione e non per metterla in discussione, ma per metterla in atto. Non abbiamo quindi nessuna legittimazione biblica e neanche circostanziale se pensiamo di rinunciare al mettere in atto la vocazione che il Signore ci ha chiamato. Non possiamo dormire tranquilli se rinunciamo alla chiamata che il Signore ci ha rivolta. Rinunciare alla vocazione è come dire al Signore: Signore, guarda, hai sbagliato persona. Può il Signore sbagliare? Non ha sbagliato per Giuda? Non ha sbagliato per i dodici? Non ha sbagliato per Pietro? Non ha sbagliato per Paolo? Non ha sbagliato per Mosè? Non ha sbagliato per nessuno, quantomeno per noi. Vivere la propria vocazione, che si estende, diciamo, a tutti gli ambiti del vissuto, la famiglia, la chiesa, il lavoro, la società, comporta disciplina, comporta rigore, se vogliamo anche individuazione, selezione di quelle che sono le priorità nella nostra vita, nella gestione del tempo, delle risorse, delle relazioni. Significa quindi dedizione, consacrazione, determinazione e non freddo legalismo. Voi ricordate che i farisei vantavano di essere disciplinati nel fare tutto ciò che la legge chiedeva, ma il Signore deve rimproverarli, e l'abbiamo letto anche nella preghiera, perché amavano stare nelle piazze per essere ammirati, applauditi, ma non per compiere la vocazione che il Signore aveva loro rivolta. Quindi abbiamo detto dedizione, consacrazione, determinazione, non freddo legalismo o meccanicismo. E abbiamo un elemento molto importante per questo, anzi abbiamo un esempio significativo. Ebrei capitolo 3, versetto 1, chi lo vuole leggere? Così vi coinvolgo anche nella predicazione. Ebrei capitolo 3, versetto 1.
Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo.
Non abbiamo bisogno tanto di guardarci l'un l'altro per mettere a servizio i nostri talenti. Abbiamo bisogno di guardare al Signore, che questo talento ci ha affidato, perché è a Lui che dobbiamo rendere conto. Certamente possiamo guardarci in faccia, possiamo incoraggiarci nei ministeri, però l'esempio per eccellenza è e rimane il Signore Gesù. E probabilmente ci farà bene e sarà piacevole avere fratelli e sorelle che ci incoraggiano, come Paolo per esempio fa con i suoi collaboratori, pensiamo a Timoteo, quando gli dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola, prima, seconda Timoteo 2,15. Ma non dobbiamo pensare che questo sia la prassi, cioè quello di essere continuamente incoraggiati, continuamente stimolati a vivere la nostra vocazione, perché se questa ce l'ha donata il Signore, siamo legittimati da Lui a mettere al servizio con, abbiamo detto, con disciplina, con determinazione, ma anche con saggezza. Vivere la vocazione è qualcosa che in primo luogo ha a che fare quindi con l'obbedienza a Dio, a colui che ci ha fatto questo dono di essere alla sequela di Cristo. Se io sono genitore, non ho bisogno continuamente che un altro mi dica: guarda che hai delle responsabilità nei confronti di tuo figlio. Può incoraggiarmi a farlo, ma io in quanto genitore so che ho questa responsabilità e non posso delegare ad altri questo. Se sono un marito e devo amare mia moglie come la scrittura mi comanda, non posso pensare che mia suocera venga e mi dice: guarda che hai una responsabilità nei confronti di mia figlia, e via di seguito. Ci sta anche, ma abbiamo il Signore che ci ha affidato questo, e quindi è a Lui ed è per Lui che dobbiamo vivere la nostra vocazione. Il terzo elemento è la visibilità. Anche sul piano della visibilità, la riforma, diciamo, riguardante la nostra Chiesa, abbiamo bisogno che vi sia una, come dire, senso di riforma per la Chiesa, balsamo per la città. In Geremia 29, al versetto 7, noi leggiamo: cercate il bene della città dove vi ho fatti deportare. Chi ci ha condotti qui, fratelli e sorelle? È il Signore. E pregate il Signore quindi per quella città, per quel luogo dove siete stati posti, perché dal bene di quella città dipende il vostro bene. Vedete, questo è il testo che come Chiesa abbiamo adottato sin dalla fondazione e che le autorità cittadine leggono quando ricevono le nostre comunicazioni, diciamo, di ordine culturale, per le iniziative culturali e sociali che svolgiamo a Ciniserba, o quelle di cordialità. Infatti, questo testo di Geremia 29, versetto 7, è la seconda parte, diciamo, del testo, che è carica di tutto quel mandato culturale che il Signore ha affidato al suo popolo, versetti 5 e 6, e che noi abbiamo creduto e crediamo sia valido ancora per noi oggi. E allora questo significa che la Chiesa Balsamo per la città rappresenta e deve rappresentare per la città un valore aggiunto alla vita della città sul piano morale, sociale, culturale, capace di arricchire la comunità cittadina nel suo complesso. Ed è proprio in questa prospettiva che dopo la settimana mondiale di preghiera dal 7 al 14 gennaio avremo una piccola serie di predicazioni, sostanzialmente tre, sul triplice ministero di Cristo, sacerdotale, regale e profetico, che è anche di riflesso il ministero della Chiesa Balsamo per la città. E il titolo sarà appunto Chiesa per la città. La visibilità della Chiesa non è sufficiente se si accontenta di una vetrina. Non è sufficiente se si accontenta di un numero civico. Essa deve essere balsamo nel senso di inclusione sociale, in cui tutti, anziani, persone di mezza età, giovani, bambini, di culture sociali, etnie diverse, si incontrano, si riconoscono, si accolgono e accolgono altri. Tutti imparano a trattarsi e a rispettarsi con onore, con senso di rispetto, di servizio, di fedeltà. Tutti hanno pari dignità nella Chiesa del Signore. Tutti si sottopongono alla stessa autorità della parola, di questo Creatore Redentore. E tutti hanno a cuore, come secondo luogo, la trasformazione della città. La Chiesa Balsamo per la città crede quindi che l'Evangelo di Dio è il solo balsamo che guarisce le ferite o le tante ferite di questa città? Crede che l'Evangelo è l'inlievito che fa crescere, diciamo, il regno di Dio, il quale è giustizia, pace, gioia, Romani 14:4? Crede che la Chiesa e che la buona notizia che la Chiesa trasmette è il sale che dà sapore alle vite sciape e incolore, che dà luce e che illumina le vite ottenebrate dal peccato? Matteo 5:13-14. Ecco, interroghiamoci su questi aspetti. E infine, riguarda i ministeri. Una quarta prospettiva per cui la Chiesa Balsamo per la città ha bisogno di pregare e auspicare che possa realizzarsi a medio futuro è la nascita di ministeri per la divulgazione dell'Evangelo, ministeri pastorali e di conduzione, ministeri che abbiano una visione riformata del proprio credo e che si sentano chiamati ad assumere le redini della Chiesa dal punto di vista teologico, dottrinale, per gli anni che il Signore darà loro. Sapete, c'è un pericolo per la Chiesa in senso generale, probabilmente può essere anche il nostro pericolo. È questo, che in futuro, forse non molto lontano, molte chiese locali sono destinate a chiudere o a emigrare in altre realtà locali, blande sul piano teologico e dottrinale, se i credenti o i cristiani non si dispongono o non sono pronti a mettersi in gioco di fronte alla chiamata che Dio ha rivolto loro, se non sono disposti ad assumere incarichi di conduzione, di formazione pastorale. Paolo stesso non trascura nel ricordare a Timoteo proprio questo bisogno, che poteva essere un pericolo se non veniva, diciamo, preso seriamente. Paolo scrive sia a Timoteo che a Tito queste cose. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Prima Timoteo 3:1. E nel medesimo tempo questa attività è qualcosa di necessaria per la Chiesa. E quando scrive a Tito dice proprio questa cosa, queste cose. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine alle cose che rimangono da fare e costituisca dei pastori, degli anziani, in ogni città, cioè in ogni chiesa, secondo le istruzioni che ha ricevuto. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie e via di seguito, fa una serie di considerazioni sulla qualità degli uomini che devono assumere tale incarico. Lo potete leggere nel libro di Tito, nell'epistola di Tito, nel capitolo 1, versetti 5-9. Ebbene, io concludo. Credo che questi quattro aspetti siano prospettive di riforma per la Chiesa Balsamo, per la città, e per i quali la nostra preghiera, che abbiamo detto poc'anzi, deve essere ripensata. La nostra preghiera deve caratterizzare le nostre vite anche in questa prospettiva, deve caratterizzare la vita della Chiesa nel suo complesso, e pregare che il Signore non permetta che nel tempo la Chiesa vada a morire, ma che vada a crescere sempre di più per la gloria del Signore. E forse può sembrarvi un dato strano quello che sto dicendo, ma negli ultimi periodi si sono verificate quello che ho detto. Chiese che hanno chiuso, i fratelli sono emigrati in altre realtà, dove l'accoglienza c'è, ma manca la dottrina. Mancano quei convincimenti teologici che fanno sì che si è fermi sulla parola di Dio. E ciò che invece caratterizza, diciamo, questo senso di moltitudine è lo stare insieme, diciamo, come la bellezza fondamentale, che è quello di stare insieme. Stiamo bene insieme e ci stiamo. Ma noi dobbiamo capire che possiamo stare insieme effettivamente se fondiamo la nostra relazione sull'unica autorità, come abbiamo detto all'inizio, che è la parola di Dio. Allora io prego, e mi piacerebbe che possiamo pregare tutti, giorno dopo giorno, e anche nei nostri momenti di comunione, non trascurare la preghiera anche in questa prospettiva. Dicevo, i temi sarebbero anche altri, però pensiamo a questi quattro, e che se il Signore è favorevole e se noi chiediamo al Signore, sappiamo che stiamo chiedendo qualche cosa che è secondo la sua volontà, perché abbiamo letto dei testi nella parola che ci rimandano proprio a questo. Ecco, che il Signore sia glorificato, sia onorato nella nostra vita.